Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Siamo alla terza domenica di Quaresima. La parola di Dio vuole proprio farci comprendere che il Signore è con noi in ogni situazione, non ci abbandona mai. Ma il mondo in cui viviamo è un mondo di guerra, di violenza, di morte, e quindi questi due elementi, un Dio fedele e la violenza che porta alla morte, si scontrano. E la parola di Dio oggi ci chiede di fidarci del Signore. Iniziamo riconoscendo l'infinita sua misericordia, chiedendo perdono. Già nella prima lettura dal libro dell'Esodo c'è lo scontro fra la schiavitù dall'Egitto e un Dio che, interrogato da Mosè, rivela il suo nome, e il suo nome è, tradotto in italiano, io sono colui che è sempre con te. Ascoltiamo e lasciamo che davvero nel nostro cuore cresca la fiducia nel Signore. Nella seconda lettura Paolo scrive ai suoi cristiani di non illudersi che per aver frequentato la comunità, per aver pregato, per essere stati battezzati, noi abbiamo una specie di salvacondotto, di protezione contro i problemi della vita quotidiana. È la fede che dà la forza di affrontare i problemi.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per avere subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloè e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi i frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su questo albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire. Se no, lo taglierai. Parola del Signore.
Il Vangelo di questa mattina ci racconta che Gesù era interessato ai fatti di cronaca. E pensate cosa direbbe oggi davanti alla guerra. E gli raccontano appunto che alcuni cospiratori che volevano cacciare i romani sono andati al Tempio a pregare, come noi siamo qui adesso a Messa a pregare, invocando da Dio l'aiuto per ammazzare i romani. E Pilato, che aveva fiuto politico, ha mandato i suoi soldati, li hanno ammazzati proprio sull'altare del Tempio di Gerusalemme. Quindi l'orrore, un Dio che non ascolta i suoi fedeli, che volevano cacciare i prepotenti dei romani. Allora Gesù rincara la dose e davanti a questo episodio, che interrogava la mentalità dell'epoca, cercando di capire cos'è la vita, cos'è la morte, che ruolo ha Dio. Guardate che è attualissima la domanda. Gli ucraini sono cattolici, i russi sono Santa Chiesa Russa, cattolici, e si combattono in maniera crudelissima, cinica fra di loro. Allora Gesù rincarna la dose e racconta che è caduta una grande torre sotto cui c'erano delle persone radunate e ne sono morti 18. E pone la domanda: credete che questi qui erano peccatori, che c'è un Dio vendicativo, cattivo, che appena tu fai un peccato ti fa venire una malattia, ti fa morire un parente, ti manda all'inferno? Tutte cose assurde, bestemmie contro la bontà di Dio, che molte volte ci hanno insegnato da piccoli i nostri genitori, perché anche loro si sono trovati davanti a delle guerre e a dare una risposta. Perché cade il ponte Morandi e muoiono un numero notevole di persone? Perché c'è un terremoto in 2-3 parti dell'Italia e sono morte migliaia di persone? Dov'è Dio in quei momenti? Capite? Le domande sono serie. Ci va di mezzo la fede o l'ateismo? O il volto di Dio? Che Dio è quello in cui noi crediamo? Aspettavano che Gesù si schierasse da una parte o dall'altra. Ecco, Gesù invece risponde due volte con una parola molto forte, che dice a noi stamattina, se vogliamo ascoltare la parola: se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Cosa vuol dire perire tutti allo stesso modo? Che non capisci cosa sta succedendo. Perché la morte? Proviamo a dare una risposta. Perché esiste la morte? E chi è capace di darla questa risposta? Allora Gesù dice: convertitevi, che vuol dire? Non andate in chiesa, non c'entra niente. Convertirsi vuol dire orientare la tua vita in una direzione precisa. Anche con la macchina facciamo la conversione quando ci accorgiamo che abbiamo sbagliato strada e torniamo indietro. Ma verso quale direzione devo dirigermi? Allora il Vecchio Testamento ci presenta la prima lettura, molto forte. La schiavitù che tratta gli ebrei veramente in maniera terribile. E Dio che interviene. Allora Mosè gli chiede: dimmi chi sei, qual è il tuo volto? Guardate, è molto bella questa domanda. È il volto che castiga, è il volto di un giudice, è il volto di un nemico, è il volto di un cinico che mi fa nascere un figlio, poi me lo fa morire di una malattia. Quindi la domanda di Mosè è nei nostri cuori: chi è Dio? Quale Dio noi crediamo? Guardate che nella storia ne hanno inventati di volti di Dio all'infinito. Dobbiamo essere atei di questi dei. Non lasciarci abbindolare, non crederci. E Mosè giustamente dice: allora dimmi tu il tuo nome. E voi sapete che Gesù, che Dio risponde dal rovetto che brucia senza consumarsi, segno dell'amore e della luce e della forza di un Dio innamorato che è in mezzo alle nostre situazioni umane. La Bibbia dice: ho visto e ho sentito il grido dei miei figli in Egitto e sono venuto. E la risposta di Dio è proprio il suo nome, che dice: io sono colui che sono qui con te in questa situazione. Se volete andare anche più a fondo dal significato della parola Yahweh, potremmo dire: io sono colui che è sempre stato con te. Se sei nato è perché ti ho chiamato io alla vita. io sono colui che adesso sono qui a condividere la schiavitù dell'Egitto e voglio liberarti perché condivido la tua vita. E poi aggiunge: io sono colui che sarò sempre con te perché ti porterò con me in paradiso. È una traduzione molto libera, molto allargata, ma questo è il volto del Dio che si presenta nell'Antico Testamento. Poi in un'altra pagina che non abbiamo letto aggiunge: io sono un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e pieno di amore e di fedeltà. Ecco, questo è il volto di Dio dell'Antico Testamento. E Gesù ha svelato ulteriormente il volto di Dio dicendosi che Dio è Trinità, è famiglia, Padre, Figlio e Spirito che si amano. Ecco il nostro Dio, ve lo dico con una formula sintetica dettata letteralmente dalla Santissima Trinità a un veggente: Dio è amore che crea, Dio è bontà che si dona, Dio è misericordia che ti attira a sé perché non vuole perderti, vuol portarti al suo cuore di padre per sempre. Allora Gesù dice: o tu orienti la tua vita sul fatto che esiste un Dio che ti ama, Padre, Figlio e Spirito, che vogliono il bene della tua vita, che condividono tutte le tue situazioni umane e ti lasciano libero. Ecco, questa è la parola bella e terribile. Bella perché la libertà è l'unica condizione per poter vivere davvero amando, cercando di costruire la nostra esistenza. Terribile perché con la libertà posso fare del male. Ma perché abbiamo speso miliardi e miliardi a costruire armi sempre più sofisticate quando non costruiamo gli ospedali e le scuole necessarie per i miliardi di persone che ne avrebbero bisogno? Perché io stesso o ciascuno di noi davanti a situazioni dove magari potremmo essere generosi e rispettosi, invece ne approfittiamo, imbrogliamo il prossimo. Pensate, è stato detto ufficialmente, alle speculazioni in un momento tragico come questo di persone che alzano i prezzi solo perché c'è un po' di paura e non dovrebbero farlo, anzi dovrebbero cercare in questi momenti di aiutare. Allora capite che la libertà è quest'arma a doppio taglio con la quale amo, ed è fondamentale, libero di amare, e dall'altra parte purtroppo io per primo, non mi tiro indietro, approfitto e lo chiamiamo peccato, dove la parola peccato vuol dire che anche Dio inorridisce quando vede che io invece di cercare il bene cerco me stesso, i miei comodi, i miei egoismi e compio il male. Ma capire che è importante davvero. E Gesù dice: convertiti, guarda il tuo Dio che ti vuol bene, è Lui che ti garantisce la vita, soprattutto nel momento della tua morte. No, ma io mi assicuro con i soldi, le banche, con i palazzi che compro, questa è la mia sicurezza. Muori anche tu. Se nel momento della morte per te la vita è finita del tutto, non valeva neanche nascere. È veramente una beffa atroce. Metti al mondo un figlio per vederlo morire, ma neanche per sogno. Allora, o io credo davvero che la nostra vita è in mano a un Dio che mi ha creato per amore, condivide tutta la lotta della mia vita, mi è solidale, è partigiano del mio bene, vuole il mio bene, mi dà quegli aiuti spirituali che mi lasciano libero di accettarli o di non accettarli, ma che potrebbero dare senso alla mia vita, ma soprattutto un Dio che è fedele, pieno di amore e di fedeltà, dice la Bibbia, per cui mi è fedele soprattutto nel momento in cui più nessuno può salvare la mia vita se non Lui. Allora capite la parola forte di Gesù: convertiti, credi davvero a questo volto di Dio che ti ama, se no la tua vita non ha senso. Allora il Vangelo aggiunge una parabola, era necessario secondo me, e la parabola è bella perché dice, io ci vedo la mia vita in quella parabola, dice che c'è un padrone che ha delle terre e c'è una pianta che non dà frutti. Allora il padrone, che rappresenta in questo caso la giustizia umana, le logiche umane, il commercio, dice, beh, tagliala, non serve a niente, occupa la terra per niente, ne metteremo un'altra. Quindi è la mia vita, è quell'albero. Il Signore aspetta da noi frutti, frutti buoni, amore, pazienza, perdono, solidarietà. E invece, diciamolo proprio pensando alla guerra, e invece c'è odio, violenza, sopraffazione, mancanza di rispetto per qualunque valore umano. E allora ecco la giustizia umana, taglialo, buttalo via. E a volte lo facciamo, no? E scartiamo le persone, proprio lo scarto. Non ci sono utili questi via via, gli immigrati, i poveri, via via, taglia, liberiamo le nostre città da queste cose brutte. Questa è la logica umana efficientista. Interviene il contadino che ama la sua terra, che ama quella pianta come tutte le piante che sta accudendo, e dice: padrone, aspetta, diamo ancora un anno di prova, proviamo ad apparci attorno. Ma la sentite? L'infinita misericordia di un Dio che guarda la nostra vita e conosce benissimo i nostri peccati, le debolezze, la fragilità, ma conosce anche il perché siamo così, e sa come siamo stati educati, sa tutte le prove che viviamo su questa terra, sa come si aggrovigliano i pensieri della nostra testa e arriviamo a commettere i peccati, e lo guarda con misericordia, non lo guarda con l'occhio di chi vuole castigare, è il contrario. Dagli ancora un anno, proviamo ancora, zappagli attorno, dagli un po' di tempo, a dagli fiducia, dagli futuro. Ma sentite la bellezza di questa parabola, pensate alla vostra vita, io davvero ci vedo la mia. Non siamo riusciti ad arrivare a un livello di fede, cammina ancora, il Signore ti dà fiducia. Sono ritornato a commettere quel peccato, non importa, il Signore ti perdona e ti dà fiducia, è al tuo fianco per combattere con te. Allora capite la bellezza di questo Vangelo di stamattina, e il grido d'amore di Gesù che dice: convertiti, guardami in volto, vedi quanto ti amo e decidi che la tua vita davvero è garantita da me. Dove allora non conta più vivere tanto tempo o avere tante cose, ma sentire di essere in profondo rapporto d'amore con il Signore. Se c'è questa fiducia, Signore, io di te mi affido a te, perché solo tu mi salvi realmente, allora non gli chiederò più le cose materiali immediate che vorrei quasi come un commercio averle, perché ho detto rosario, perché ho fatto una preghiera, adesso tu mi dai questa grazia. No, gli devo solo chiedere: aiutami a fidarmi di te. Bellissimo quella preghiera di quel papà che aveva un figlio malato, chiede a Gesù di guarirlo e Gesù dice: vengo. E poi gli dicono: guarda che tuo figlio è già morto, lascia perdere. E Gesù dice: non temere, soltanto fidati. E quello gli risponde, che è la mia preghiera: Signore, mi fido, ma tu aiuta la mia incredulità, la mia difficoltà a credere, perché davanti a questa violenza e a queste morti, chi non inorridisce e chi non si pone la domanda di dov'è Dio, vuol dire che non pensa, non ha neanche la testa, pensa solo forse a mangiare e a sopravvivere, e sul più bello succederà come a questi uomini che sono morti senza senso, senza sapere il senso del vivere o del morire. Chiediamo al Signore davvero che ci illumini e che ci guidi.